Benvenuti cari ascoltatori a Monpracem, ai microfoni Giulia Gadaleta che vi accoglie in questo pomeriggio di libri e letteratura. Questa settimana ci occupiamo di economia, ma economia del noi. Parliamo infatti di un libro uscito per le edizioni La Terza dal titolo L'economia del noi, l'Italia che condivide. E intervisteremo Roberta Carlini, la sua autrice, già caporedattrice del Manifesto e attualmente collabora con il sito sbilanciamoci.info e ha un sito proprio intitolato a se stessa, robertacarlini.it, oltre a un sito, un blog dedicato alle esperienze di cui parleremo appunto nell'economia del noi, all'indirizzo economiadelnoi.it. Perché di economia del noi parliamo? Perché la vittoria referendaria di cui anche Monpracem è stato molto felice ha anche a che fare con questa nuova ondata di pratiche comunitarie di condivisione dell'economia, delle case, della finanza, del web. Prima di lasciarvi a un brano musicale e poi all'intervista con Roberta Carlini, vi ricordo il nostro sito monpracemradio.it e l'email info@monpracemradio.it.
Taking sandalwood, a little smile, and then she disappears back into a crowd of happy people looking like they never came from here.
Strange thing gathered in the tribe. Strange thing gathered in
the
tribe.
A Macedonian, a pirate comes laughing at a gentle, just a joke. A friend, a motorcycle angel comes. You sit and talk a while and share a smoke.
Strange thing gathered.
Goes a dancing bike, caught up in the sound of talking drums, lost herself out in the wheel of sky.
Strange.
Bene, cari ascoltatori, siamo al telefono con Roberta Carlini, autrice dell'Economia del Noi, l'Italia che condivide, edizioni La Terza, un saggio che raccoglie una serie di esperienze accomunate, ci dirà poi Roberta Carlini, appunto questo aspetto della condivisione delle scelte, appunto economiche in particolare. Do il benvenuto a Roberta e da subito le chiedo che cosa accomuna le esperienze che lei ha raccolto in questo saggio.
Sì, salve. Ma sono esperienze che tra loro possono anche apparire molto diverse, e sicuramente ho incontrato mondi appunto differenti tra loro, con un tratto in comune che è quello di cercare insieme delle soluzioni a un problema di tipo economico, quindi una soluzione di comunità, diciamo così, di gruppo, che può essere un gruppo che si riunisce anche fisicamente, oppure può essere anche una comunità virtuale. Ma il dato che accomuna è proprio questa scoperta, che non è naturalmente nuova né nella storia dell'uomo né nella storia del capitalismo, però che si declina in questo momento in un modo nuovo, questa scoperta della cooperazione come un modello superiore. Poi dentro questa cooperazione ciascuno mette delle motivazioni differenti e si tratta comunque tutte di motivazioni che sempre esaltano il lato collaborativo e cooperativo della nostra personalità, del nostro carattere, della nostra esistenza, e che poi vengono narrate in un contesto specifico che è quello dell'Italia di questi anni, quindi anche molto spesso come risposta a un contesto di grave crisi economica.
Ecco, si tratta in particolare, giusto per aiutare gli ascoltatori a capire, si tratta di tutte quelle esperienze che, per esempio, hanno a che fare con i consumi, quindi gruppi di acquisto solidali piuttosto che cooperative di acquisto, insomma,
Sì,
cooperative
quello dei
di.
gruppi d'acquisto è proprio diciamo che è il caso, l'esempio da cui parto ed è anche quello più diffuso, più
Sì.
importante probabilmente in Italia. I gruppi d'acquisto sono quelli che vengono registrati, che quindi possiamo vedere sulla rete GAS, sono qua oltre 700, ma soprattutto con un ritmo di incremento molto forte, ma sicuramente sono molti di più perché esistono anche gruppi d'acquisto abbastanza informali che non si
Certo.
sono dati una struttura e che sono sempre accomunati da questa S del GAS, no? Gruppo di acquisto solidale, cioè l'idea di consumare facendo insieme anche un gesto di consumo critico.
Ecco, rispetto proprio ai gas, rispetto proprio all'abitudine ai consumi dei consumatori, diciamo, normali, mi pare che abbiano un tratto molto importante che è quello di scegliere di non delegare ad altri, come dire, la certificazione. Io non devo fidarmi che Coop mi dia un prodotto, etico, oppure, ma vado a cercare queste informazioni, le vado a cercare da chi le produce, cerco un rapporto diretto. Mi sembra che questo sia un aspetto molto importante, di queste esperienze che in qualche modo ci spiega forse anche la vittoria ai referendum, no? Le persone che hanno fatto campagna referendum nel piccolo, attivandosi facendo, non so, la campagna referendaria nel condominio.
Sì, certo, il nesso con quello che è successo nel referendum, ma anche in alcuni comuni, spesso a Milano, soprattutto nelle elezioni comunali. Naturalmente non voglio dire con questo che la campagna referendaria l'hanno fatta solo i gas, assolutamente,
No, ma
però
anche i
dico che i
gas.
gas sono una di quelle strutture, di quelle organizzazioni della società civile che non si vedono, o meglio, chiunque di noi sa che fa la spesa con un gas, ha degli amici che lo fanno, ha dei parenti che gli hanno consigliato di fare questo, magari in alcuni momenti della sua vita se ne occupa di più e altri di meno, no? È molto frequente l'attivarsi per un gruppo d'acquisto, spesso per le coppie che hanno bambini piccoli, quindi hanno più interesse, più una spinta a controllare l'origine di quello che mangiano. Però al di là di questo è proprio l'esempio del fatto che esistono delle reti di, come posso dire, di attivismo sociale, che esistono, che non si vedono, ma semplicemente perché abbiamo una rappresentazione prevalente, che è quella soprattutto della televisione e dei media tradizionali, che non vede spesso la realtà, no? Quindi può essere il gruppo d'acquisto, queste forme di microorganizzazione possono essere gruppi d'acquisto o altre, però certo nell'ultimo mese in Italia si sono in qualche modo rese visibili, perché se non c'erano reti di questo tipo, e in assenza di quelle tradizionali, cioè il grande partito, il grande sindacato, non poteva succedere tutto ciò.
Esatto. Stiamo parlando anche di esperienze di microcredito, di co-housing, di esperienze di questo tipo. Tu hai coniato questa espressione, no? Economia del noi. proprio perché l'hai voluta contrapporre all'individualismo economico, così come viene studiato nei corsi di scienze economiche. In realtà, da quello che tu racconti, parliamo di economia, ma parliamo anche di altro, cioè parliamo di relazioni sociali, culturali e di un'attenzione etica a quello che si fa e perché si fa.
Sì, parliamo di queste cose insieme perché è stata una pretesa non della scienza economica e neanche di tutta la scienza economica, ma di una sua parte particolarmente forte negli ultimi decenni, quella di ridurre il comportamento umano solo a una motivazione che è quella del proprio profitto immediato, no? Quindi parliamo di tutti questi aspetti e quello che vorrei sottolineare è anche che non è un libro sul non profit o sul terzo settore o sul volontariato, nel senso che parliamo di esperienze che possono prendere una forma che dal punto di vista del diritto può essere la cooperativa o come può essere il semplice comitato, come può essere anche nulla, oppure anche l'impresa, può anche essere un'impresa profit che però è vista in un altro modo, è vista cioè con dentro una motivazione che guarda intanto all'impatto sociale della propria impresa e in secondo luogo alle modalità con cui l'impresa si realizza e quindi anche la collaborazione tra tutti quelli che contribuiscono alla riuscita dell'impresa. Penso in questo soprattutto a una esperienza che io racconto, che è quella del Lab, che è nato a Milano e che sta per nascere anche a Roma, che sono laboratori di formazione di imprese nell'innovazione sociale, le quali non si caratterizzano necessariamente perché sono cooperative invece che essere impresa SRL o non so cosa, ma vogliono caratterizzarsi per quello che fanno e per come lo fanno. Quindi ritornando a un'idea per cui l'impresa deve avere una funzione sociale, altrimenti non serve.
Senti, ci sono studi che quantificano quanto l'economia del noi, sempre che questa categoria sia riconosciuta come valida, uh-huh. quanto incide sull'economia mainstream, diciamo così?
No, io dunque l'economia del noi è questo titolo, ma insomma è una categoria che si sta affermando nel linguaggio, certo. Soprattutto poi in inglese la chiamano winomics, che suona anche da è più bello.
Sì.
quindi effettivamente è una tendenza di studio abbastanza forte negli ultimi anni, però non è un settore dell'economia, no? Quindi è un po' difficile dire quanto pesi. È stato fatto da un rapporto dell'altra economia qualche anno fa, una quantificazione di quanto l'altra economia in senso più specifico può pesare nell'economia, ma insomma secondo me queste definizioni non sono molto esaustive, ecco, cioè, o meglio, le definizioni sono importanti, andare a cercare poi il numero è abbastanza difficile, no? Perché appunto, anche perché ecco, potremmo dire per esempio quanto fattura la cooperazione rispetto all'impresa, a tutto il settore privato dell'economia. Però come ho appena detto, l'essere cooperativa di per sé non ti definisce come un'esperienza collaborativa, anche se le cooperative sono nate per questo, però tutti sanno che ci sono cooperative che sono, tanto ci sono cooperative che sono finte e poi ci sono cooperative che sono diventate dei tali colossi che risulta un po' difficile trovare una differenza rispetto all'impresa tradizionale, quindi proprio perché non ci agganciamo a una definizione giuridica è un po' più difficile poi quantificare il peso dell'economia.
Nemmeno
certamente
sulla
ci sono
capacità.
Alcuni settori su cui l'ottica collaborativa e la presenza del noi è preponderante e questo è uno di questi, è l'economia della conoscenza, che com'è in effetti è ovvio se ci si pensa, perché la cultura è condivisione, no? Del sapere, ma soprattutto nell'economia della conoscenza, così come la definiamo dalla rivoluzione di internet, si caratterizza per la caduta degli steccati proprietari, della proprietà privata e per una collaborazione collettiva alla produzione di conoscenza.
E nemmeno sulla capacità di acquisto dei gas ci sono questi studi?
No, sulla capacità di acquisto dei gas, sinceramente io non me ne sono occupata a livello, perché è un libro che racconta soprattutto
Certo.
delle storie vissute. Presumo però che ci siano e penso che avremo anche qualche cosa di a livello di studi, anche di testimonianze di nuovo, perché c'è nel fine settimana del 24-26 giugno il raduno nazionale dei gruppi d'acquisto, che si tiene poi in modo molto significativo all'Aquila. E lo sbarco gas si chiama
Sì.
dell'Aquila, e lì probabilmente saranno presentate delle novità su questo campo.
Senti, proprio a proposito dell'Aquila, c'è un progetto che mi sembra molto interessante di cui vorrei che ci parlassi, che è quello appunto dell'ecovillaggio di Pesco Maggiore, nato proprio sull'urgenza, sull'emergenza terremoto, però appunto all'avanguardia nella costruzione di case, tra virgolette, provvisorie, nel senso che non saranno quelle definitive, ma dureranno probabilmente a lungo, attraverso tecnologie particolarmente avanzate. Vorrei che ce ne parlassi anche perché c'è una dimensione umana, come in molte altre esperienze di cui racconti in questo, nell'economia del noi, che è assolutamente centrale, dai volontari a chi ha
Sì.
deciso di andare a vivere in questo ecovillaggio.
Sì, Pesco Maggiore è un paese molto, anzi non è neanche un paese, ma è una frazione dell'Aquila molto molto piccolo, che sta vicino all'Aquila, però in una posizione molto isolata perché è su un cucuzzolo di una montagna e quindi abbastanza uno di quei classici paesini dell'Appennino che si sono spopolati, no? E che è stato colpito duramente dal terremoto. Sta appena sopra Paganica, quindi proprio sull'epicentro. Non ha avuto molte perdite umane, però è stato distrutto. E a Pesco Maggiore c'era già una piccola comunità di persone attive nell'associazionismo, nella società civile, che facevano un'opera di difesa del territorio, e loro hanno avuto un'idea che è quella di fare un ecovillaggio autocostruito. EVA è l'acronimo di ecovillaggio autocostruito, cercando i finanziamenti in rete dicendo a chi aveva la disponibilità di dare delle piccole sottoscrizioni volontarie via internet che il progetto era trasparente e aperto, quindi con la possibilità di seguire passo passo quello che veniva fatto. C'è stato quindi l'incontro tra le persone del posto e volontari venuti da fuori per dare una mano, tra cui un gruppo di architetti del Beyond Architecture Group, che hanno cercato soluzioni innovative nell'architettura in contesti di paesi in via di sviluppo, in Africa, e hanno portato questa loro esperienza lì. Insomma, l'idea è questa, di fare dei moduli abitativi provvisori in paglia, perché la paglia, perché è un materiale ecologico, perché è un materiale che permette delle soluzioni abitative d'avanguardia, al di là di quello che uno potrebbe pensare ricordandosi della favola dei tre porcellini, è invece un materiale che permette una grande sicurezza se trattato in un certo modo, ed è un materiale che permette delle costruzioni a cui possono partecipare tutti, è un po' la comunità che si costruisce le sue case. Questo ha un valore molto forte secondo me, perché in qualche modo io ho parlato con questi ragazzi di Pesco Maggiore e la spinta più forte è stata quella di mettersi a fare qualcosa insieme senza aspettare le famose provvidenze della ricostruzione, sia i moduli provvisori della protezione civile che poi la ricostruzione che, come sappiamo, non è ancora cominciata. E questo non è un modo per sostituirsi allo Stato nella loro visione, ma è un modo per evitare quella corruzione anche di stato d'animo, anche di costumi, no? Che spesso in queste circostanze del terremotato si diffonde. Quindi loro sono molto vigili e molto critici su quello che la politica, il governo e le istituzioni locali possono fare e fanno, ma soprattutto hanno voluto partecipare mettendosi a fare subito qualcosa di concreto. L'altro valore di queste casette di paglia è che naturalmente sono date solo alle persone del posto che hanno perso la casa, ma anche che non sono di proprietà privata. Una volta che l'emergenza terremoto sarà finita e le persone riavranno la loro casa, perché finalmente speriamo sarà stata ricostruita, questo piccolo villaggio autocostruito non sarà abbattuto, no? Non sarà una cosa, quindi uno spreco di materiale, ma rimane a disposizione del paese per farne quello che la comunità deciderà di farne, e potrà essere un uso di attrarre delle persone nel posto per magari dei progetti culturali, oppure gli studenti, oppure un uso più turistico, insomma lo decideranno dopo ma insieme. E quindi mi è sembrato insomma un esperimento molto piccolo, stiamo parlando di 7 moduli abitativi, molto significativo di questo modo di fare le cose insieme.
Senti, un'altra esperienza che menzioni, una serie di esperienze che menzioni, è proprio, no, il diffondersi di queste pratiche nel sud Italia, soprattutto in chiave antimafia, anticriminalità organizzata. Vorrei uh-huh. che ce ne parlassi, perché mi sembra molto importante. Forse molti ascoltatori vedono le confezioni di pasta targate Libera in giro per i supermercati, però ci sono anche esperienze più piccole che sono sostenute direttamente dai gruppi di acquisto, insomma.
Sì, ci sono diverse esperienze, cioè l'esperienza più importante è nata a Palermo con Addio Pizzo, che è stato proprio un primo tentativo di fare un consumo critico antimafia, quindi segnalare mettere in rete i commercianti che non pagano il pizzo e i consumatori che non vogliono più fornirsi da commercianti che pagano il pizzo, quindi senza boicottare, senza in qualche modo avere un atteggiamento negativo verso chi subisce il pizzo, però promuovendo la ribellione e promuovendo la ribellione al racket. E quindi è quella che Francesca Forno, che è una sociologa di Bergamo, ha definito la spesa a pizzo zero. Questo è un altro libro che parla di queste cose, che ha pubblicato Altra Economia e che consiglio molto, perché è su questo aspetto specifico di cui io parlo in un pezzo del libro e che in questo libro di Francesca Forno viene messo proprio sotto esame. E la cosa interessante è che a un certo punto questa pratica si è sposata con un altro problema, cioè diciamo il sud italiano ha due problemi, no? L'abbandono delle terre per l'agricoltura e la questione della criminalità. Allora, alcuni produttori si sono messi in contatto direttamente con i gruppi d'acquisto per cercare di vendere a loro, naturalmente garantendo la produzione biologica, garantendo tutto quello che i gruppi d'acquisto chiedono, la trasparenza, eccetera. E questo si è trasformato nel sud anche qualcosa di più, cioè è successo che pian piano, non per tutti, però in un modo sempre più diffuso, il di più che il gruppo d'acquisto chiede, che il produttore della Sicilia, della Calabria, di altre regioni può offrire, è questa requisito che dovrebbe essere il prerequisito di ogni mercato, no? Cioè la legalità, e che invece non lo è. Faccio un esempio per non parlare in astratto. Un produttore che ha proposto ai suoi consumatori, cioè ai suoi gruppi d'acquisto a cui vendeva le arance ormai da diversi anni, di usare per il trasporto di queste arance non più qualsiasi trasportatore le potesse fornire, ma una particolare ditta di autotrasporto che, essendo stata confiscata la mafia, da quando era stata confiscata la mafia, e quindi era stata in qualche modo sottomessa sotto commissario governativo, no? E non aveva più ordini, perché nessuno voleva rifornirsi più da lei, da questo Riela Group. E quindi il produttore ha chiesto ai consumatori, ai gruppi d'acquisto, di avere una garanzia di pulizia non solo nei terreni dove si coltivano le arance, ma anche nel percorso che le arance fanno, e questo è un requisito in più. Di più, poi è nato anche qualche cosa di ulteriore dopo che c'è stata lo shock che per tutti quanti abbiamo avuto con Rosarno, con la rivolta di Rosarno, e che ha messo sotto gli occhi di tutti quello che già si sapeva, cioè le condizioni di sfruttamento della manodopera immigrata. E allora ci sono anche dei produttori che certificano, appunto, ancora una volta, non solo l'uso di non solo i requisiti biologici nella produzione, ma anche che loro, i lavoratori, li mettono in regola e pagano i contributi.
Cosa di questi tempi alquanto rara.
Sì, allora il consumatore critico viene a avere a questo punto, certo, più strumenti, nel senso che si interessa un po' di tutto il processo produttivo, no? È chiaro che per poter fare questo tu hai una sola possibilità, cioè di contare sulla relazione. Non c'è un bollino che può certificare da solo, anche se potrebbe esserci, in alcuni casi c'è, però si tratta di gruppi a cui spesso il bollino non basta, e a volte, appunto, l'andare personalmente a controllare quello che succede al produttore oppure incontrarsi rafforza le relazioni e dà un capitale di fiducia che poi è un valore, per cui è un valore anche per l'economia, soprattutto visto che stiamo vivendo in una crisi economica che ha alla sua base proprio il crollo della fiducia. Non sappiamo quello che c'è in quello che ci vendono, nella finanza,
nelle case,
sì. Senti, quindi l'esperienza che racconto, ecco, io adesso le ho un po' teorizzate, però nel libro sono soprattutto, sì, raccontate facendo parlare i protagonisti, proprio perché il mio tentativo era quello di capire quali sono i motivi e quale poi nella vita quotidiana come si svolge questa attività comune, comunitaria.
La spinta di tutti quei consumatori a spendere più tempo di quello che spenderebbero al supermercato per costruirsi un pannello fotovoltaico piuttosto che acquistare tramite un gruppo d'acquisto. Senti,
sì,
Roberta Carlini.
A spendere più tempo, però allo stesso tempo anche a risparmiare, nel senso che quello che ci tengo a dire, perché in alcuni casi mi è stata fatta un po' questa critica, no? Che si tratta di un settore un po' di nicchia, perché poi chi è veramente povero non può permettersi. Soprattutto per quanto riguarda la produzione biologica, il gruppo d'acquisto è proprio il tentativo di avere consumare bene a prezzi accessibili, perché è chiaro che molto spesso questi beni sono molto più cari nei negozi tradizionali, quindi il gruppo d'acquisto è un modo anche per portare il biologico alla portata di tutti e diffondere anche una cultura del non spreco, no? Per cui c'è anche una migliore contabilità nella propria gestione familiare.
L'economia del noi, Roberta Carlini, è anche un sito, un blog in qualche modo, ti serve per aggiornare le esperienze?
Sì, ho detto un blog su questo libro, www.economiadelnoi.it, sia perché volevo mettere a disposizione di chi volesse farsi un'idea l'introduzione del libro, una piccola parte del libro per capire, no, di cosa si tratta, quindi c'è l'introduzione e l'indice che sono consultabili, e sia perché naturalmente facendo questa inchiesta ho incontrato secondo me una minima parte di questa realtà, e quindi il blog mi è sembrato uno strumento utile per continuare a raccogliere storie e per metterle in connessione tra loro, quindi è un po' un tentativo di far proseguire questo lavoro, ecco, però con una partecipazione dalla base.
Dalla rete. Bene, io ringrazio Roberta Carlini, L'economia del noi, l'Italia che condivide, edizioni La Terza.
Grazie a voi, buona giornata.
Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, monpracemradio.it, il sito, il blog in cui potrete riascoltare l'intervista a Roberta Carlini, e sul suo sito potrete ritrovare interessanti esperienze come quelle che ci ha raccontato, l'economiadelnoi.it. Arrivederci a sabato prossimo, ciao!